On fire 6, order investigation. 4218 South 290 Street, 1130.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo.
John Fitzgerald Kennedy, analisi di un complotto. Buonasera a tutti, stasera puntata speciale di Criminal Nightmares dedicata all'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. La ricerca è basata su analisi di documenti recentemente declassificati e su file video e audio, tutti esaminati durante il mio ultimo soggiorno a Boston presso la JFK Library. Prima di cominciare vi ricordo i nostri contatti: marco.so@unicaradio.it, Facebook gruppo Criminal Nightmares. Inoltre sul sito della radio sono disponibili podcast delle puntate già andate in onda.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Parsley, and snow-crested plough. Without no seam or need, and it grows the child of a fountain. She'll be a true love of mine. Strands and polishes a fan. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle that blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme.
L'assassinio di John Fitzgerald Kennedy rappresenta uno dei crimini più studiati, filmati e fotografati della nostra epoca. Le controversie presenti nel caso, gli elementi spesso e volentieri inverosimili o deliberatamente falsi contenuti nel rapporto stilato dalla commissione Warren, hanno accresciuto nel corso degli anni il mistero ed il bisogno di verità da parte del pubblico americano e non. Di seguito si proporrà un'analisi dettagliata degli eventi, con una netta distinzione tra quelle che sono le mere ipotesi e quelli che sono invece i fatti provati. Si procederà in modo molto schematico, visto la vastità dell'argomento e la necessità di essere esaustivi e chiari al tempo stesso. Elementi provati. Orario e luogo della morte. Dallas, 22 novembre del 1963, ore 12:31. Almeno 3 colpi furono esplosi dal Texas Book School Depository, TBSD, ed è certo che questi 3 colpi furono sparati dal 6° piano. È dimostrato che furono esplosi almeno 6 colpi e non 3, come stabilito dalla commissione Warren. Analisi dei 6 colpi. Primo colpo. Esploso dal Texas Book School Depository, TBSD, va completamente a vuoto e viene ritrovato conficcato in un paracarro. Le schegge feriscono lievemente al volto un passante. Jeff Kay smette di salutare. Il governatore del Texas, Connelly, si gira di scatto ed una bambina che corre a pochi passi dal corteo presidenziale interrompe improvvisamente la corsa e si guarda intorno. Questo sparo è documentato da un filmato amatoriale girato da Zapruder, 8 mm della durata di 21 secondi, che dimostra 3 colpi in 8 secondi ed è compatibile con l'ipotetica azione solitaria di Lee Harvey Oswald. Secondo colpo. Colpisce Kennedy alla gola dal davanti. Si tratta di una tipica lesione frontale in entrata sotto il pomo di Adamo. Tale lesione, descritta dai medici di Dallas, dichiarazione del medico chirurgo Malcolm Perry, nella prima conferenza stampa immediatamente successiva all'assassinio, fu completamente ridimensionata dal rapporto della commissione Warren, che dichiarò che il secondo colpo fu sparato dalla TBSD e per spiegare questo fatto creò la famosa Magic Bullet Theory, teoria della pallottola magica, che ipotizzava una sola pallottola che avrebbe colpito diverse volte JFK ed il governatore Connelly seguendo una traiettoria che definire assurda sarebbe un eufemismo. La lesione frontale in entrata, sia in considerazione della reazione di Kennedy, mani sul collo e spostamento all'indietro, sia, soprattutto, grazie ai rapporti dei medici, è ormai considerata come una verità assoluta. Questo secondo colpo è documentato sia da Zapruder sia da un secondo filmino amatoriale girato da Nix. Nel film di Nix si vede chiaramente, attraverso un fotogramma estrapolato attraverso l'utilizzo delle tecnologie nel frattempo sopraggiunte, un uomo che spara dalla collinetta erbosa in Dealey Plaza. Questo elemento, unitamente alla lesione frontale in entrata, che poteva essere stata procurata solo da un colpo frontale, incompatibile con la posizione di sparo dal TBSD che si trovava alle spalle di JFK, prova l'esistenza di un secondo tiratore e quindi di un complotto, smontando la teoria espressa dalla commissione Warren del cosiddetto folle solitario. Non è ancora chiaro, invece, se questo secondo proiettile colpì Connelly alla spalla o se Connelly fu ferito da un proiettile sparato simultaneamente. Possiamo dare per scontato che sia lo stesso, così come dichiarato dalla commissione Warren, in quanto questo fatto non è rilevante. Il terzo e quarto colpo furono sparati quasi simultaneamente. Terzo colpo. Esploso dalla TBSD, colpisce Kennedy al centro della schiena, 14,5 cm sotto la base del collo, e viene sparato da dietro, posizione compatibile con la TBSD. Quarto colpo. È il primo a colpire Connelly in maniera abbastanza seria. Viene esploso da dietro la macchina e non è chiaro se è della TBSD. È fondamentale perché, essendo stato esploso simultaneamente al terzo ed è una posizione compatibile con quella di Oswald, prova la presenza di un terzo tiratore al 6° piano della TBSD o comunque in una posizione vicina. Va sottolineato che Oswald, o chi per lui, non avrebbe potuto sparare 2 colpi simultanei perché il Manical Carcano, carcano modello 91 che utilizzava, era a otturazione manuale ed inoltre, per definizione, nessuna arma da fuoco con un unico foro in uscita può sparare 2 colpi nello stesso istante. Quinto colpo. Esploso dalla collinetta erbosa in Dealey Plaza, è il terzo a colpire il presidente alla tempia dal davanti. È il colpo che uccide Kennedy, aprendogli praticamente la testa. Ancora una volta la commissione Warren, per giustificare la teoria dell'unico tiratore, trovò una spiegazione inverosimile. Kennedy sarebbe stato spinto all'indietro dagli spasmi muscolari causati dal colpo ricevuto alle spalle e non da un colpo esploso di fronte a lui. Sappiamo invece con certezza che il colpo fu esploso dal davanti, a seguito delle analisi dei filmati di Zapruder e Nix e dal foro d'ingresso. Sesto colpo. Esploso 6 decimi di secondo dopo il quinto sparo. Viene sparato da dietro l'auto del corteo presidenziale. I 6 decimi di secondo di distanza dal quinto colpo provano ancora una volta l'esistenza del terzo tiratore. Colpisce ancora il governatore Connelly al polso. fratturandogli il radio.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on that blue bus.
Conclusioni relative ai colpi esplosi. Sono presenti quindi tre tiratori. Il primo, Oswald, per ipotesi, spara dal sesto piano del deposito di libri. Il secondo colpisce da una posizione molto vicino alla Texas Book School Depository o dal deposito stesso. Il terzo tiratore esplode i colpi da dietro la collinetta erbosa in Daly Plaza. La presenza dei tre tiratori è ampiamente dimostrata da primo tiratore, dalla Texas Book School Depository, traiettoria dei proiettili e foro di entrata, terzo colpo. Secondo tiratore, TBSD o posto attiguo. Il terzo e quarto colpo, sparati praticamente nello stesso momento, evidenziano la presenza di una seconda persona vicina alla posizione del primo tiratore. Anche il quinto ed il sesto colpo sono estremamente ravvicinati, a conferma della presenza di una seconda persona. Come detto in precedenza, il primo tiratore non poteva sparare due colpi simultaneamente, cioè il terzo ed il quarto, ma neanche due colpi a distanza ravvicinata, come il quinto ed il sesto, a causa delle caratteristiche del fucile. Terzo tiratore. Spara dalla collinetta erbosa. si evince dalla traiettoria dei proiettili, dalla lesione frontale in entrata e dal colpo alla tempia, entrambi sparati dal davanti, e dall'immagine estratta dal filmato di Nix, in cui si vede chiaramente un uomo che spara da dietro la collinetta erbosa. A questo c'è da aggiungere che i 6 colpi sono altresì dimostrati dalle registrazioni audio di una radio della polizia e dall'audio dei filmati di Zapruder e di Nix. Inoltre, va ricordato che molti testimoni, 58 su 90 interrogati, sentono i colpi sparati da dietro il corteo presidenziale e dalla collinetta erbosa. La testimonianza di queste persone, però, non fu messa agli atti dell'inchiesta, e a questi testimoni fu detto che si erano sbagliati e che dalla collinetta erbosa non era stato esploso nessun colpo. Un elemento molto interessante da sottolineare è che se l'assassinio fosse stato compiuto da una sola persona con la TBSD come posizione di tiro, questi avrebbe più logicamente sparato in un lasso di tempo precedente, perché avrebbe beneficiato di un angolo di tiro migliore e di un maggior tempo per gli spari successivi. Il momento scelto per l'attentato giustifica invece pienamente una classica triangolazione di fuoco incrociato, condizione ideale quando il bersaglio è nella posizione migliore per tutti e 3 i tiratori, che hanno quindi la possibilità di rimediare ad eventuali errori e di colpire il bersaglio da diverse angolazioni.
Who are you?
commissione Warren. Dopo l'assassinio, il cadavere di Kennedy viene lasciato volontariamente incustodito per 20 minuti, nel lasso temporale corrispondente al giuramento di Johnson a Dallas, al quale Jacqueline Kennedy fu costretta a presenziare, durante i quali il corpo viene manomesso. Nello specifico viene praticata un'incisione a stella per creare un foro di uscita nella parte anteriore del volto di Kennedy, per giustificare tutti gli spari provenienti da dietro, e viene asportato totalmente il cervello, che sarebbe stato utile per eseguire uno studio sulla direzione dei proiettili. Nella nuova autopsia eseguita a Washington da un patologo della Marina, viene semplicemente dichiarato che la morte doveva essere attribuita a due colpi di arma da fuoco. Nessun'altra informazione viene fornita nel rapporto autoptico, sia relativamente alla direzione dei proiettili, sia sui fori di entrata nella parte anteriore del corpo, tempia e collo, ma soprattutto nessun cenno viene fatto sull'assenza del cervello. La commissione Warren viene istituita da Lyndon B. Johnson il 29 novembre del 1963 e a coordinare le indagini viene messo Allen Dulles, ex capo della CIA e nemico giurato di JFK. Il rapporto che ne viene fuori è un'opera enciclopedica in 8 volumi. Il lavoro conclude che Lee Harvey Oswald era l'unico assassino di Kennedy e che aveva agito da solo. Per cercare di dimostrare questo, vengono utilizzati degli artifici, come per esempio la già citata teoria della pallottola magica, che è stata in seguito ampiamente smentita dai filmati audio e video, dall'analisi medica e fisica delle ferite di Kennedy e Connelly e ovviamente dalle testimonianze. La commissione cerca di generare nel pubblico americano l'idea del folle solitario Oswald, che agisce per proprio conto. La spiegazione di questo fatto è molto semplice. Una cosa è parlare di un assassinio compiuto da un uomo, descritto come uno sbandato, che agisce da solo, mentre tutt'altra faccenda sarebbe stata parlare di un complotto con tutto quello che questo avrebbe comportato. Allo stato attuale, il complotto, inteso come la presenza di tre tiratori, è ampiamente dimostrato e soprattutto sono emerse delle verità su Lee Harvey Oswald, che non era né folle né solitario. Va inoltre ricordato che nel rapporto stilato dalla commissione Warren viene indicato che nel fucile Mannlicher Carcano fu trovata un'impronta di Oswald, cosa che ancora oggi non è stata del tutto provata. Inoltre, molti testimoni che si scagliarono contro il rapporto della commissione Warren morirono in circostanze del tutto singolari o vennero costretti a cambiare le proprie deposizioni. Molte conclusioni espresse dalla commissione sono state confutate grazie ai progressi della tecnologia audio e video, oggi a nostra disposizione.
Knock, knock, knock.
Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, New Orleans, 18 ottobre 1939, Dallas, 24 novembre 1963, trascorre un'infanzia solitaria, vista la prematura morte del padre. Di seguito vengono elencati una serie di fatti relativi alla sua vita, strettamente legati alla materia trattata. A 17 anni si arruola nei Marines, dove acquisisce la specializzazione di radarista, impara perfettamente il russo e diventa un eccellente tiratore scelto. Il fatto che venga fatto studiare il russo ad un tecnico radar è un elemento insolito, non attinente a quelle che erano le sue mansioni nell'esercito, giustificabile con un impiego nello spionaggio militare. In seguito viene inviato nella importantissima base strategica giapponese di Atsugi, da dove partono gli Aerispia U-2, non intercettabili, che sorvolano i cieli russi per fotografare siti strategici. 1959. Viene congedato dall'esercito. Tornato negli USA, si atteggia pubblicamente a marxista-leninista, ma non viene mai sottoposto a nessun controllo di polizia, procedura standard a quei tempi. Nello stesso anno si presenta a Mosca e chiede di diventare cittadino sovietico. La sua richiesta viene subito accettata, fatto quantomeno singolare per il clima di sospetto del tempo. Gli viene assegnato un confortevole appartamento a Minsk, un ottimo posto di lavoro e si sposa con Marina Prusciakova nel 1961. 1960. Viene abbattuto nei cieli sovietici l'aereo U-2, pilotato dal pilota Gary Lee Powers. Come già ricordato, i voli degli aerei spia U-2 erano assolutamente inintercettabili per la semplice mancanza della tecnologia specifica necessaria da parte dei tecnici militari sovietici. Questo fatto porta al fallimento della conferenza al vertice di Parigi tra Eisenhower e Khrushchev. Appare oggi evidente che il trattamento riservato ad Oswald dalle autorità sovietiche fosse dovuto al fatto che lui avesse rivelato dei segreti militari, come appunto le rotte degli U-2, di cui Oswald era a completa conoscenza. Bisogna inoltre notare che Oswald non agisce di propria iniziativa per ottenere un beneficio personale quando chiede la cittadinanza sovietica. Infatti, quando in seguito tornerà negli USA, non verrà sottoposto a nessun tipo di procedimento, e questo indica che lui era ampiamente protetto e che aveva agito per conto della CIA o dello spionaggio militare al fine di far fallire l'incontro tra Eisenhower e Khrushchev, che si stavano accordando per un serio ridimensionamento della guerra fredda e per una riduzione degli armamenti nucleari. 1962. Il 2 giugno Oswald torna negli USA e, come detto, non viene sottoposto a nessun tipo di procedimento. Bisogna considerare come al tempo si venisse processati e posti ai margini della società al minimo sospetto di simpatie comuniste e castriste. Oswald avrebbe dovuto essere sottoposto quantomeno ad un procedimento per cospirazione, rivelazione di segreti di Stato ed alto tradimento, ma tutto questo non accadde. Ciò rafforza l'idea di una sua attività per conto della CIA o dello spionaggio militare. 1962-1963. Oswald cambia diversi lavori, si comporta pubblicamente da comunista e da castrista. Molti testimoni affermano che i suoi atteggiamenti politici sembravano molto forzati e non frutto di reale convinzione. Ma nel privato incontra spesso Guy Bannister, agente della CIA, David Ferry e Jack Ruby, cioè colui che lo ucciderà 2 giorni dopo l'omicidio di Kennedy. 2 settimane prima dell'assassinio di Kennedy si reca a Città del Messico, dove entra nell'ambasciata sovietica ed in quella cubana. 22 novembre 1963. Assassinio di Kennedy. Oswald viene arrestato all'interno di un cinema da diverse pattuglie di poliziotti. Stupisce molto il tempismo ed il numero di agenti che vanno a prelevarlo. Molti sostengono che lui si trovava al cinema perché in attesa di un contatto. 24 novembre 1963. Assassinio di Oswald da parte di Jack Ruby, noto mafioso amico di Guy Bannister, David Ferry e dello stesso Oswald. Jack Ruby era un ponte tra mafia e CIA, dove il contatto principale era Guy Bannister. Bannister era un estremista di destra e alto funzionario della CIA, che stava organizzando la parte militare della cosiddetta Mongoose Operation, operazione mangusta, per un'invasione armata di Cuba. Ferry era compagno di Oswald nei Marines e nella pattuglia aerea e verosimilmente il terzo tiratore, così come sembra molto probabile dal fotogramma estratto dal video di Nix, viste e considerate le sue peculiarità estetiche che lo rendevano facilmente individuabile. Parrucchino e sopracciglia disegnate col grasso in seguito a trattamenti anticancro che lo avevano reso glabro e in particolare privo di sopracciglia. Ferry stava iniziando a fare delle rivelazioni a Jean Garrison, procuratore di New Orleans, ma fu ucciso poco prima di dar corda.
Seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby.
Possibili moventi. Mafia. Kennedy, insieme a suo fratello Robert, attaccò duramente molti mafiosi, rompendo i loro legami con i sindacati, soprattutto con quello dei camionisti guidato da Jimmy Hoffa. John Fitzgerald Kennedy, tramite suo cognato, l'attore Peter Lawford, riuscì a prendere molti voti dalla mafia attraverso l'azione di Frank Sinatra e del suo clan. Va aggiunto che, nonostante i voti presi dalla mafia, Kennedy non restituì mai il favore e fu sempre molto rigido con i mafiosi. I mafiosi non avrebbero voluto ottenere dei vantaggi specifici, ma con l'uccisione di Kennedy volevano semplicemente vendicarsi. CIA. La CIA, negli anni della Guerra Fredda, era un'istituzione potentissima, una sorta di governo parallelo che controllava gran parte della politica militare ed estera degli Stati Uniti. Appena insediato alla Casa Bianca, JFK ricevette un memorandum su Cuba, dove si affermava che l'isola poteva essere tranquillamente tolta a Castro con una semplice invasione di terra. Kennedy accettò la teoria proposta nelle pagine del rapporto, autorizzando lo sbarco della Baia dei Porci del 1961. La CIA mentì di proposito a Kennedy, Infatti gli esuli cubani vennero catturati facilmente e Castro era ben lungi dall'essere deposto da alcune bande paramilitari. Kennedy rifiutò di autorizzare la copertura aerea, che avrebbe significato bombardare l'isola. La CIA, che aveva deliberatamente mentito per scatenare un attacco militare in piena regola, era molto risentita nei confronti del presidente. Kennedy era molto preoccupato dal comportamento della CIA e iniziò a pensare a come ridimensionarla. In seguito, durante la crisi dei missili di ottobre del 1962, Kennedy ignorò tutte le disposizioni dell'agenzia, facendo esattamente il contrario di quello che gli veniva proposto, cioè attaccare Cuba e scatenare la guerra contro l'Unione Sovietica. Da questo episodio JFK capì che era arrivato il momento di smantellare la CIA. La prima mossa fu quella di chiudere tutti i campi per l'addestramento degli esuli cubani per una nuova invasione di Cuba. Bannister, Ferry ed Oswald erano parte attiva di questo progetto. In seguito, con una legge che mai fu implementata da Johnson, spaccò letteralmente la CIA, dividendola in mille pezzi e togliendole tutto il potere. La CIA ed i militari che venivano costantemente osteggiati da JFK erano, come detto, molto risentiti. Petrolieri. I petrolieri, amici di Joseph Kennedy, padre di JFK, avevano sostenuto Kennedy durante la campagna elettorale, in termini economici, ma anche e soprattutto per quanto riguardava i voti. Ora JFK stava per promulgare una legge che avrebbe aumentato le loro tasse esponenzialmente. I petrolieri ebbero enormi benefici dopo la morte di Kennedy, perché questa legge non fu mai posta in essere da Johnson. Esuli cubani. Strettamente legati agli eventi della CIA, si videro abbandonati nella Baia dei Porci per il rifiuto della copertura aerea. È quando JFK fece chiudere le basi per l'addestramento dell'operazione Mangusta. Dall'uccisione di JFK non sembra abbiano ricavato dei vantaggi palesi, visto che Cuba non è mai stata invasa. Vietnam. Anche in questo caso la posizione della CIA e dei militari si rivelò determinante. JFK accettò un coinvolgimento nel Vietnam perché ancora una volta fu deliberatamente mal informato, in quanto l'intelligence gli aveva descritto l'intervento come molto semplice e soprattutto contro una popolazione rurale armata di soli bastoni. Kennedy voleva ritirarsi andando ad intaccare enormi interessi economici, Federal Reserve, Fed ed industria militare in primis. Solo di recente si è saputo che la guerra in Vietnam era una guerra definita militarmente come guerra di mantenimento, cioè una guerra fatta principalmente per interessi economici senza l'obiettivo di vincerla concretamente. Dai documenti analizzati emerge che la tattica militare evitava di colpire quei siti strategici che avrebbero potuto consentire alla macchina da guerra americana di vincere la guerra in pochissimo tempo. Esperti militari concordano che se gli USA avessero realmente voluto vincere, ci sarebbero riusciti in tempi brevissimi, circa 2-3 mesi. Johnson. L'ex vicepresidente di Kennedy, una volta divenuto presidente, negli anni del suo mandato abolì o non fece applicare tutte le leggi scomode create da JFK. Jack Ruby, l'assassino di Oswald, dichiarò poco prima di morire che se si voleva sapere la verità sulla morte di Kennedy era necessario parlare col presidente Johnson, accusandolo così di essere pienamente coinvolto nel complotto. Nel dettaglio, i punti seguenti riassumono le politiche adottate da Johnson una volta divenuto presidente degli Stati Uniti. 1. Non si ritirò mai dal Vietnam, anzi incrementò esponenzialmente la presenza di forze americane. 2. Non fece applicare e abolì la tassa che gravava sui petrolieri. 3. Non fece applicare e stralciò la legge che spaccava la CIA e garantì all'agenzia il potere, così come fece con i militari, assecondandoli soprattutto per le azioni belliche.
All that glitters is gold. And and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
analogie tra la morte di Lincoln e quella di Kennedy. Durante la presidenza di Kennedy, la moglie perde un figlio. Anche durante la presidenza di Lincoln, sua moglie perde un figlio. Tutti e due gli assassini avvengono di venerdì e alla presenza delle rispettive consorti. Sia Booth che Oswald vengono uccisi prima che li si possa processare. Kennedy venne eletto nel 1960, Lincoln nel 1860. L'assassino Booth spara alle spalle di Lincoln e anche Oswald spara alle spalle di Kennedy. L'assassino di Lincoln, l'attore John Booth, dopo aver sparato sul presidente in un teatro, si rifugia in un magazzino. L'assassino di Kennedy, Oswald, dopo aver sparato al presidente da un magazzino, si rifugia in un cineteatro. Il segretario di Lincoln si chiamava Kennedy e aveva invitato il presidente a non recarsi al teatro Ford. La segretaria di Kennedy si chiamava Lincoln e scongiurò il presidente di non recarsi a Dallas. John Booth era nato nel 1839, Lee Oswald era nato nel 1939. A Lincoln succede il vicepresidente Andrew Johnson, a Kennedy succede il vicepresidente Lyndon Johnson. Andrew Johnson era nato nel 1808, mentre Lyndon Johnson era nato nel 1908.
Thank you.
Dunque, non concentriamoci solo sulle nostre differenze, ma pensiamo anche ai nostri interessi comuni e a come superare tali differenze. E se le nostre divergenze non possono essere risolte oggi, almeno possiamo cercare di rendere il mondo un luogo sicuro per le diversità. Perché in fin dei conti, il nostro più elementare legame è che tutti noi abitiamo questo piccolo pianeta, respiriamo la stessa aria, ci preoccupiamo per il futuro dei nostri figli e siamo tutti mortali. John Fitzgerald Kennedy. Puntata speciale dedicata a JF Kennedy termina qui. Marco vi saluta dai microfoni di Unica Radio. Vi ricordo i nostri contatti: marco.sodu@unicaradio.it, su Facebook il gruppo Criminal Nightmares ed il podcast sul sito della radio.
4 on Fire 6, odor investigation, 4218 South 2903.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo.
Everybody's looking for something.